Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
Il cammino intrapreso per comprendere alcuni passi del Padre nostro ci porta in questa terza serata a intuire cosa possa significare pregare dicendo «Venga il tuo regno». Sappiamo che il tempo liturgico dell'Avvento ci accompagna a ridestare in noi e nelle nostre comunità l'atteggiamento spirituale dell'attesa, attesa del regno di Dio, di giustizia e di pace che si è manifestato in Gesù, perché Egli è l'unico uomo su cui Dio ha regnato in pienezza. Gesù ha annunciato il regno di Dio attraverso le parabole, in cui mostrava cosa accade quando l'azione di Dio trova spazio nella storia, quando il cuore degli uomini è disponibile ad accogliere il suo dono, a rispondervi con tutta la vita. Il regno di Dio è una realtà che si attende e si invoca, per la quale occorre predisporre tutto mediante la conversione, il ritorno al Signore. È una realtà che non si può forzare, ma che si accoglie come i bambini. Il regno di Dio è una realtà che appare dal mondo in cui dal modo in cui una persona, una comunità, la Chiesa, lasciano regnare Dio su di sé.
È in ciascuno di noi l'attesa del regno di Dio, del compimento della giustizia e della pace nel nostro quotidiano, è custodita come una tensione costante. Abbiamo fiducia che il regno di Dio ha certamente già iniziato ad essere presente in mezzo a noi in Gesù, che è stato inaugurato dal suo ministero pubblico, dalle sue parole e dalla sua stessa vita. Tuttavia ci capita di essere scoraggiati quando vediamo e constatiamo l'apparente forza della violenza e della prepotenza, della menzogna e dell'ingiustizia che sembrano avere la meglio sulla nostra storia. Per i nostri scoraggiamenti, per la nostra mancanza di fiducia nel regno di Dio, chiediamo perdono. Signore Gesù, sei venuto quale parola di Dio, quale presenza del regno di giustizia e di pace, ma i tuoi non ti hanno accolto. Perdonaci per quando rinunciamo ad attenderti, per quando non crediamo più che tornerai a portare compimento, Kyrie eleison. Signore Gesù, sei passato tra di noi annunciando la venuta del regno e pochi hanno risposto alla tua chiamata. Perdonaci per quando le nostre parole hanno voluto ristabilire giustizia e pace con la forza della violenza e della prepotenza, Kyrie eleison. Signore Gesù, sei venuto ad annunciare il regno di Dio e hai chiamato tutti alla conversione. Perdonaci per tutte le volte che ci siamo lasciati prendere dagli affanni e dai risultati, senza saper custodire un cuore di carne, di figli, di discepoli. Kyrie eleison. Dio Padre, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca tutti insieme alla vita eterna. Ci sediamo.
Il Salmo 97, proposto questa sera per la nostra preghiera corale, ci guida a custodire la fiducia che il regno di Dio è già presente, anche se non ancora del tutto compiuto. Il regno di Dio cresce ogni giorno senza che noi sappiamo come, senza che noi possiamo verificarne l'estensione. Ma il salmista rintraccia alcuni segni della presenza del regno anche nella risposta da parte della natura nei confronti del Signore. Il Salmo ci sollecita così a saper individuare e a fare memoria di questi segni di bellezza, di giustizia e di pace del regno di Dio e che ciascuno di noi, in qualche modo, ha saputo cogliere pure nella giornata appena trascorsa e che si sta concludendo. Ci lasciamo accompagnare dal Salmo 99, recitandolo alternandoci tra lettore e assemblea. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e trema la terra.
I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.
Ascolti Sione e ne gioisca. Esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi, Signore.
Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi.
Odiate il male, voi che amate il Signore. Egli custodisce la vita dei suoi fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi.
Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite giusti nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci alziamo al canto al Vangelo. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose ai suoi discepoli un'altra parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami. Un'altra parabola disse loro: il regno dei cieli si può paragonare al lievito che una donna ha preso e impastato con 3 misure di farina perché tutta si fermenti. Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole, e non parlava ad essa se non in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore. Ci sediamo. Se le altre 2 volte vi ho detto che era difficile l'incontro, questa volta che cosa posso dirvi? Che è ancora più difficile. No, poi dopo vedrò dai vostri segni del volto se per caso cala la palpebra, allora tenterò di tenervi un po' più svegli. Quello che andremo ad analizzare questa sera è una domanda centrale, non soltanto perché è posta centralmente nella struttura del Padre Nostro, ma proprio perché è una domanda centrale, quella del Padre Nostro, venga il tuo regno. L'abbiamo ascoltato sia anche nel canto al Vangelo, perché è un desiderio nostro che si compia questo regno di giustizia e di pace che noi attendiamo. Ma tutti i giorni lo vediamo anche sulla nostra pelle, che di giustizia e di pace magari ne vediamo ben poca, anzi talvolta subiamo ingiustizia e incomprensione. Padre nostro, venga il tuo regno. Che cosa vuol dire allora pregare con questa domanda, con questa preghiera, sapendo che la preghiera che faccio io, che facciamo noi attraverso questa domanda, è la preghiera che fanno tutti i cristiani. Noi siamo uniti e unanimi, tutti i cristiani, in questa preghiera, venga il tuo regno. Vuol dire che è la disposizione naturale di un cristiano, quello dell'attesa. E a ben vedere questa domanda trova proprio la sua culla in questo tempo d'avvento, che è il tempo per antonomasia di un cristiano. È il tempo dell'attesa, il tempo in cui, il tempo liturgico, ci ridesta, ci risveglia ad essere persone vigilanti, persone che attendono. Più volte, anche senza mancare in ironia, noi cristiani nel tempo dell'Avvento non attendiamo Gesù bambino, ok, questo è ben chiaro, non attendiamo Gesù bambino, c'è già stato, ma attendiamo quello che lui ha promesso. Dopo la sua morte ritornerà per ricapitolare, un termine tecnico, per dire: vorrei riprendere tutto, portarlo a compimento. E portarlo a compimento vuol dire portarlo nella gioia, portarlo nella gloria, portarlo nella sua santità. C'è una preghiera che tante volte è una preghiera sacerdotale, dove noi chiediamo che tutto ciò che non ho potuto fare in questa giornata, tu Signore, la posso portare a compimento. E allora sia santificato il tuo nome è una domanda centrale. Qualche teologo e qualche esegeta dice che da questa domanda ne derivano tutte le altre, va bene, oppure che, se ricordiamo quello che abbiamo detto lunedì scorso, che se sia santificato il tuo nome può rappresentare la richiesta generale in assoluto, venga il tuo regno, e la richiesta ben particolare, sia santificato il tuo nome, sì, va bene, però in maniera concreta, particolare, davvero noi vogliamo vedere questa santità nel concreto della mia vita, della nostra vita, di ogni nostro giorno. Tutte queste cose per dire che è difficile trovare una sintesi per spiegare che cosa voglia dire venga il tuo regno. E allora parto da una precomprensione. Quando prego il Padre Nostro, Padre Nostro, venga il tuo regno, che cosa ho in mente? Che tipo di regno ho in mente? Già il Vangelo di ieri ci ha aiutato a comprendere come Gesù entra in Gerusalemme da re, da Messia, in maniera umile, in maniera mite, per cui la mia precomprensione del regno di Dio deve trovare affinità con questo re. Un certo cattolicesimo dei secoli trascorsi, forse ancora serpeggiante ai nostri giorni, ci imponeva di pensare al regno di Dio nello stile del conquistatore. Comunque tutti gli infedeli siano radunati e siano davvero cattolici. Ma allora, che cosa mi immagino del regno di Dio? Mi immagino il regno di Dio che viene attraverso una potenza che distrugge nemici e vince in battaglia, come si pensava appunto nel tempo delle crociate, oppure provo a pensare al regno di Dio come quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, come una realtà che viene piuttosto come un piccolo seme che però poi dopo cresce a tal punto che raduna sui propri rami tutti gli uccelli del cielo. È una bella immagine perché dice accoglienza prima ancora che imponenza. Accoglie qualcuno come a casa. Che bello pensare quando una persona entra in una comunità parrocchiale o entra in una famiglia, entra in un luogo e dice: ecco, mi sento a casa. Quando penso al regno di Dio mi piacerebbe pensarlo proprio così, come un seme, qualcosa che cresce poco per volta, diventa un albero a tal punto che uno possa trovare riposo, frescura in estate. Oppure come gli uccelli del cielo che fanno il nido, la casa, su questo regno. Oppure come un impasto discreto, ma essenziale affinché vengano delle buone torte. Chi sa di cucina o fa dei buoni dolci sa che il lievito è importante. È qualcosa di discreto, una bustina, poca cosa. Eppure anche in 150 grammi di farina o di più, secondo chi fa delle torte buone, potete chiedere a Federica, il lievito è importante. Allora tenterò di analizzare questa frase attraverso quattro piccoli gradini. Si sale, si fa fatica, però poi dopo credo che il paesaggio dall'alto sia bello. Vado per quattro gradini, le esemplifico così. Il primo, la domanda allora su che cosa è regno. Il secondo gradino, la constatazione che questo regno comunque oggi non c'è. Il terzo gradino che, sebbene non ci sia, però lo aspetto e quindi questa promessa che il regno di Dio verrà, io ho fiducia. Il quarto gradino, un'esemplificazione un po' concreta e anche delicata, spero di farmi comprendere, quali sono gli atteggiamenti veritieri che mi permettono di dire con verità il Padre Nostro. Parto allora dal primo gradino. Che cos'è il regno? Abbiamo detto che una sintesi è impossibile e allora provo a ricercare nei Vangeli e scopro che la predicazione del regno di Dio è la preoccupazione di Gesù. Fin dall'inizio l'Evangelista Marco dice, proprio al primissimo capitolo, i versetti 14 e 15, siamo proprio all'inizio, dice così: Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio, diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio allora è qualcosa che è al centro dell'attenzione, della preoccupazione, della predicazione di Gesù. E lo racconta, lo predica in diverse modalità, proprio perché non c'è una sintesi univoca. E queste diverse modalità mi piace pensarle proprio attraverso le parabole. Andate a ricercare, se vi fosse possibile, anche in questa prossima settimana, una parabola a ogni sera. Il regno dei cieli lo posso rappresentare con questa immagine, con quest'altra immagine. San Paolo, noi lo sappiamo, nei suoi trattati non parla come Gesù parlava, e Gesù parlava in maniera molto semplice, immediata, e utilizzava le immagini che lui vedeva tutti i giorni, dall'agricoltura, dalla pesca, da quelle persone che incontrava, cose che tutti vedevano ma non tutti comprendevano. Allora il regno di Dio è qualcosa che io posso vedere, tutti possono vedere, ma mi occorre uno sguardo fine, uno sguardo profondo, uno sguardo delicato. Provo a pensare ai ragazzi che incontriamo al catechismo o alla catechesi, penso in particolare a qualcuno di prima e di seconda media, cui i genitori nel presentarmelo mi dicono: donna, mio figlio è un po' timido, mia figlia è molto sensibile, come se fosse qualcosa di negativo. Allora qualche volta suggerisco, dopo, non logicamente dopo il primo incontro, ma dopo qualche incontro, dire: non è una negatività essere sensibili o essere timidi, non è qualcosa di negativo. È vero, oggi per vostro figlio, vostra figlia, quella caratteristica non è vincente. Magari quella stessa caratteristica di delicatezza, di finezza, di sensibilità lo farà soffrire molto, perché basta una parola detta male e già subito il volto è intristito, ma è la medesima sensibilità che ti permetterà di gioire ad ogni chiusura di una giornata, perché tu, soltanto tu, con quella tua sensibilità hai saputo raccogliere quella cosa bella che tutti potevano vedere, ma soltanto tu l'hai colta, l'hai raccolta e la custodisci come dono della presenza del Regno di Dio, che è giustizia, pace, ma anche bellezza, conforto, consolazione, gioia. Se qualcuno di voi avesse a casa la Bibbia di Gerusalemme, è proprio in questo versetto che ho detto, Marco 1, 14, 15, può vedere una sintesi di quello che questo teologo, questo biblista, ha raccolto sul Regno di Dio. Sottolineo solamente che lui dice questa cosa: il Regno di Dio, aspettatevi non qualcosa di grandioso, risolutivo una volta per tutte. Ha un inizio che stenta. È qualcosa di piccolo, qualcosa che non si impone con la forza, eppure nella sua crescita diventa tanto grande. Tanto grande che nella sua presenza affascina per bellezza e che riesce a conquistare con la mitezza della grazia, dove l'onnipotenza divina, che abbiamo pregato col Salmo 99, c'era un errore di stampa, che in quel Salmo appunto l'onnipotenza divina splende attraverso i Vangeli, splende nella misericordia che è stata rivelata proprio da Gesù. Potrei dire ancora di più, che il Regno di Dio porta a maturazione la vita eterna nei credenti quando ha pazienza nel risparmiare anche le erbacce, la famosa zizzania, quando riesce a trasformare quella pietra d'inciampo in una pietra sulla quale io costruisco tutta la mia esistenza. Ecco, questa è l'efficacia del Regno di Dio, non qualcosa che si impone immediatamente, ma dalla piccolezza si manifesta nella sua bellezza. Passo però al secondo gradino, anche se su questa cosa potremmo parlarne ancora, dove appunto io mi accorgo come credente, allora come io posso pregare il Regno di Dio se non riesco a vederlo, se non riesco a capirlo? Allora dico, non è qualcosa da capire teoricamente, vivila, vivi il Regno di Dio così come l'ha vissuto Gesù, anche quando riceverai delle porte sbattute in faccia, anche quando ti derideranno. Piccolezza, ma che non vuol dire rassegnazione, vuol dire determinazione nel bene. Piccoli passi che rivelano però un già di bene, anche se non è ancora del tutto compiuto. Scelte luminose che sciolgono le nebbie dell'indifferenza dagli altri. Azioni, diciamo, sapide, che danno sapore ai giorni e l'esistenza di tutti i giorni. Lievito che fermenta e dà consistenza alla pasta, terreno umile ma che è feconda di frutti. Credo che questa sia la preghiera di un credente. Il secondo gradino, qualcosa che magari può sembrare un pugno nello stomaco, la constatazione che questo regno non c'è. Almeno, proprio perché continuiamo ad invocarlo, vuol dire che non si è ancora realizzato, che non c'è ancora in pienezza. Il regno di Dio, infatti, ho detto, è nascosto. Le parabole ci insegnano e ci insegneranno quell'occhio della fede capace di scorgerlo. Oggi allora che cosa è più visibile? È più visibile la potenza del male. Qualcuno dice la potenza di Satana, del diavolo, di colui che divide. È più forte il divisore, lo vediamo anche nella nostra vita. Chi è avvezzo anche a vedere qualche film, c'era un film, credo, del 98, una vita fa, di Alessandro Dalatri, intitolato Casomai, ed è una bella parabola sulla vita di coppia, sulla vita familiare. E questa parabola, appunto, quando c'è una scena in cui il prete, davanti agli sposi rabbiosi di gioia, interroga invece i testimoni, dice: ma voi davvero fate testimonianza o siete testimoni del loro amore? E però becca proprio un avvocato coniugale, e allora dice: no, beh, sì, per loro posso dare il mio augurio, però se arrivano una coppia che vuole dividersi, io devo fare i miei interessi. E allora uno e l'altro così. E allora dice questo prete: è logico, perché il bene fa paura. Provate a pensare, una coppia che si vuole bene ha soltanto una lavatrice, una coppia che si divide, due lavatrici, due cucine. La potenza del divisore è una potenza che muove anche l'economia. È più visibile questa potenza di Satana e noi potremmo fare un elenco, ma nello stesso tempo provo a pensare alla parola di Gesù che viene ancora proclamata. Non fa delle fiumane di presenze, però la parola di Dio è ancora proclamata, è ancora pregata, è ancora letta, ancora studiata. Sulla parola di Dio ancora le persone trovano consolazione, piangono dalla gioia di essere accolte almeno da quella parola. È vero che il regno non c'è ancora pienamente. E allora il terzo gradino, anche se il regno di Dio non c'è ancora pienamente, io ho fiducia che venga. E allora il regno di Dio è venuto con Gesù e continua a venire oggi per l'azione dei discepoli, per l'azione della Chiesa mossa dallo Spirito, nella preghiera, soprattutto nella preghiera condivisa. Beh, provate a pensare, soltanto Dio nella sua fantasia ha saputo radunare persone così profondamente differenti l'une tra le altre. Beh, di fatto la sua parola ha radunato noi qui a pregare insieme. Noi che, se fosse stato per noi, non ci saremmo scelti, di fatto lui ci ha radunato. È vero che il regno di Dio non c'è ancora, non siamo ancora una comunità pienamente e compiutamente sintonica, unanime. Però io provo a guardare, ad osservare, a contemplare anche piccoli segni. Anche questo momento, che non è facile per nessuno, soprattutto per voi, dopo una giornata anche faticosa. Il regno di Dio è presente grazie anche a voi questa sera. Per esempio, il regno di Dio viene anche in questo momento di meditazione, quando io raccolgo la sfida per poter pensare, per poter rilanciare la mia preghiera, per poter desiderare di pregare, di approfondire qualcosa che ho sempre detto. Anche qui gli artisti ci insegnano, quando noi andiamo a vedere un bel quadro, possiamo dire bello, brutto, uno rimane lì anche ammirato, ma provate a pensare quando qualcuno ce lo spiega. Allora lo gustiamo, non diciamo forse neanche più bello brutto, ma lo gustiamo nel nostro silenzio e ritorniamo a casa pieni di una bellezza che qualcuno ci ha regalato. Ancora il regno di Dio viene ovunque si compia la volontà del Padre. Allora, quando noi ascoltiamo la volontà del Padre attraverso la vita di Gesù e la secondiamo o la scegliamo, ecco, anche in quelle decisioni, anche in quelle scelte, avviene il regno di Dio. Il regno di Dio viene anche, spero di dirlo delicatamente, il regno di Dio avviene anche nella malattia, nel dolore, nella sofferenza, non in quanto tali, perché davvero, lo ripeto, malattia, dolore e sofferenza non sono volontà di Dio, ma nel modo in cui io attraverso malattia, sofferenza e dolore, io posso manifestare un segno della presenza del regno di Dio, perché li attraverso con fiducia, la fiducia di poter fare di quel tempo che vivo anche con sofferenza, di quel luogo, di quella prova, il luogo della fedeltà del Signore. E qui io rimango davvero in silenzio, perché io non ho provato grandi dolori sulla mia vita. Lo sto imparando anche in questi giorni, visitando alcuni ammalati, ascoltando quello che i medici, gli infermieri raccontano. E non sono semplicemente parole, narrazioni, sono esperienze di vita che desiderano essere raccolte, custodite e poi trasformate in preghiera. Il regno di Dio, è vero, non è ancora compiuto, ma viene attraverso ogni gioia sincera. E quando questa gioia viene condivisa, il regno di Dio viene in ogni atto d'amore. Ogni atto d'amore che è verità, giustizia, che diventa davvero affetto, che diventa dolcezza. Il regno di Dio viene nelle nostre vicende umane, così come si è manifestato in Gesù, nella sua dedizione, nell'umiltà, nel servizio. Un ultimo gradino. Allora, quali sono gli atteggiamenti con i quali io posso dire con verità, venga il tuo regno? Se appunto la domanda sia santificato il tuo nome ci aveva orientato un atteggiamento di lode, di ringraziamento, io credo che questa domanda, venga il tuo regno, ci apra comunque a un sentimento, un atteggiamento di fiducia, di speranza. Così posso pregare autenticamente e domandare con verità, venga il tuo regno, quando non aspetto che l'ingiustizia sia vinta attraverso gesti clamorosi di capovolgimento, ma quando io stesso scelgo di compiere piccoli, significativi e quotidiani gesti di giustizia, di rispetto, di umanità. E ora tocco un luogo, quello che vi dicevo all'inizio, spero di poterlo dire bene. C'è un luogo in cui io posso dire con verità, venga il tuo regno, che è il luogo della parola, le nostre parole, non la parola di Dio, le nostre parole. E penso alla parola come terreno in cui anticipo o realizzo un pezzetto del regno di Dio, oppure lo impedisco, lo blocco. E prendo ad esempio i miei ultimi 2 anni che ho vissuto in monastero. Sembrerebbe strano che in una vita comune, in un monastero, la parola che è pregata, la parola scritturistica che è pregata, la parola che muove i passi, muove gli atteggiamenti, muove le decisioni, diventi invece il luogo in cui ci si inciampa a vicenda. Tante parole non hanno favorito la conversione. Tante parole non hanno favorito la riappacificazione di quella comunità, il confronto, semmai hanno favorito il male, il regno del male, attraverso una parola che è diventata menzognera, attraverso dei depistaggi, delle accuse, della disistima, della violenza e purtroppo talvolta anche della volgarità. E mi rifaccio appunto al linguaggio che noi utilizziamo sui social. È un mondo che sto scoprendo anch'io, per cui non mi riferisco in particolare a qualcosa nell'attualità, ma qualcosa che ho vissuto negli ultimi 2 anni in monastero, prima con Facebook, poi con Twitter, WhatsApp, le chat varie. È un luogo in cui la parola, la nostra parola, deve essere sottoposta a una vigilanza estrema. E chiedo scusa a voi se questa parte la leggerò, perché credo che le mie parole siano davvero misurate, proprio per evitare ogni fraintendimento. Scrive Montaigne che noi siamo uomini e legati gli uni agli altri soltanto per mezzo della parola. Di contro, la nostra parola, ne basta anche una, può distruggere non solo la relazione con l'altra persona, ma può distruggere la persona intera. Far avvenire il regno di Dio anche nelle nostre parole significa prendere coscienza di uno statuto della parola e della responsabilità che la parola ci chiede, compito che comprende anche una lotta per uscire dalla volgarità, dalla superficialità, dalla banalità, dalla manipolazione della parola. Infatti, soltanto un uso appropriato della parola rende vivibile il mondo e vivibili le relazioni umane, interpersonali, sociali e politiche. Per cui il regno di Dio lo promuovo e lo rendo visibile quando la mia parola non demonizza l'avversario, non soffoca le sue parole gridando più forte di lui, non nega di aver detto ciò che si è appena detto, né getta colpa sugli altri, ma esige che l'interlocutore sia considerato con rispetto, che la parola pronunciata non possa essere smentita, negata, ritrattata, banalizzata e infine che la parola stessa sia custodita nella sua valenza di espressione umana per eccellenza. E allora credo che il regno di Dio si promuova anche attraverso il terreno delle nostre parole, attraverso appunto un confronto anche nei confronti dell'altro che ha un'opinione differente dalla mia. Nella diversità di opinione, qualcuno mi ha obiettato, allora, se ci sono tante diversità di opinione, qual è la verità? Il regno di Dio, e Gesù l'ha vissuto e l'ha dimostrato, ci dice che la verità avviene attraverso un faticoso cammino di confronto, di dialogo, di scambio. Anche da qui si diviene costruttori di pace, di quel regno di Dio che attendo e che attendiamo. Il regno di Dio rivelato da Gesù ci dice che la verità è lontana dall'assolutezza. Esempio, e questo è la verità, punto. La verità è lontana dall'assolutezza, ma io ci aggiungo, è vicina alla mitezza. Allora credete alla persona mite, non alla persona violenta. È il metodo di cercare insieme la verità, di edificare insieme un senso che ci porta alla verità. Allora potrò pregare il Padre nostro con verità e con verità potrò dire venga il tuo regno di giustizia e di pace ogni volta che rinuncerò a sfogarmi sui social, rinuncerò a sfogarmi nei messaggi, ma avrò responsabilità, coraggio e soprattutto volontà di confrontarmi, magari anche di camminare insieme con colui, con coloro che hanno opinioni differenti dalla mia, ma con cuore onesto, con reale intelligenza, ricercano anch'essi una dimensione di giustizia, di rispetto per l'altro a cui si parla, di rispetto per la parola che viene pronunciata, di rispetto per se stessi, cioè per il parlante. Dire è sempre dirsi. E concludo. Posso pregare autenticamente e domandare con verità venga il tuo regno quando alla fine non mi lascio prendere dall'affanno, dall'ansia, dall'angoscia, come se tutto dipendesse da me, solo e isolato. Quindi posso pregare autenticamente e domandare con verità venga il tuo regno quando so mettere, come questa sera, davanti al Padre ogni affanno. Ogni affanno per il presente e per il futuro, presentando anche le mie mani vuote, perché so che Lui le potrà raccogliere e riempirle con la sua grazia, portare a compimento quanto io non sono stato capace di fare oggi, perché so che Dio è Padre, buono, provvede a tutti, ama tutti come i suoi figli e vuole comunque instaurare il suo regno di giustizia e di pace con il suo cuore di misericordia. Ci alziamo e presentiamo le nostre invocazioni al Signore, Lui che verrà a visitarci con la sua salvezza.
Venga, Signore, il tuo regno.
Venga, Signore, il tuo regno.
Abbassa, Signore, le colline del nostro orgoglio, con la tua umiltà e la tua mitezza. Noi ti preghiamo.
Venga, Signore, il tuo regno.
Riempi, Signore, le valli della nostra disperazione, con la tua speranza e la tua presenza. Noi ti preghiamo.
Venga, Signore, il tuo regno.
Raddrizza, Signore, i cammini tortuosi della nostra menzogna, con la tua verità e la tua potenza. Noi ti preghiamo.
Venga, Signore, il tuo regno.
Fa fiorire, Signore, il nostro deserto interiore, con la tua vita e la tua gioia. Noi ti preghiamo.
Venga, Signore, il tuo regno.
Abbatti, Signore, le barriere dell'odio che dividono le genti, con la tua giustizia e la tua pace. Noi ti preghiamo.
Venga, Signore, il tuo regno. Signore, ricordati di noi nel tuo regno. Insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Il tuo regno, o Dio, è meta sicura del cammino dell'uomo. Rendici pronti ad accogliere questo annuncio di vita e di speranza, così da modellare su di esso le nostre decisioni e le nostre attese. Guida le nostre scelte perché siano conformi alla tua parola e scaturiscano da un reale cammino di conversione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio onnipotente e misericordioso, che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi colmi della sua benedizione. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace.